Life. Obiettivo benessere.
Il nostro obiettivo è il benessere. Buongiorno, benvenuti alla nostra trasmissione da Annalisa Manduca. Oggi in prima parte fibromialgia e la seconda parte invece sveleremo il segreto delle lacrime, i disturbi della lacrimazione. Con noi il professor Piercarlo Sarzi Puttini, direttore della reumatologia, ospedale universitario Luigi Sacco di Milano, per parlare di fibromialgia. Benvenuto professore, è un grande piacere averla con noi.
Buongiorno anche per me essere presente.
Una condizione, professore, io sintetizzo, chiaramente comincio a introdurre il tema che è di grande importanza anche perché se ne parla davvero poco, condizione dolorosa, cronica, poche note per dire che colpisce milioni di persone, spesso lasciate senza cure e affidate a palliativi farmacologici che potrebbero essere sostituiti anche con terapie alternative, non invasive, naturali, ma ci sono tante cose da dire perché il problema va inquadrato intanto. Professore, ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando? Fibromialgia intanto.
Sì, la fibromialgia è una sindrome che per molti anni è rimasta un pochino negletta nella sua definizione e anche nell'approccio e nella definizione diagnostica. Per quale motivo? Perché ovviamente per la sindrome fibromialgica manca un vero e proprio marcatore di malattia. Per cui la diagnosi è una diagnosi prevalentemente clinica. E come tutte le diagnosi, tutte le patologie in cui non c'è un qualche cosa di evidente da un punto di vista organico, non c'è un marcatore che la definisca, diventa difficile sia per il paziente capire da che cosa è affetto, ma a volte anche per i colleghi stessi, per i medici, identificare, essere certi che la diagnosi sia quella.
Ecco, mi corregga, è caratterizzata da dolore multiplo muscolo scheletrico.
I sintomi fondamentali della patologia sono il dolore muscolo scheletrico diffuso, che è un pochino l'elemento fondamentale, che deve durare da almeno 3 mesi per essere inquadrato dal punto di vista diagnostico. L'alterazione del sonno, i pazienti hanno spesso un disturbo del sonno, soprattutto al risveglio sono affaticati come se non avessero dormito. Il terzo sintomo è la stanchezza durante il giorno, per cui fanno fatica a svolgere normali attività della vita quotidiana, e il quarto è il disturbo neurocognitivo. Alcuni di questi pazienti, soprattutto quando hanno la malattia da molto tempo, hanno disturbi della memoria, perdono la fluenza del linguaggio, tant'è che alcune volte in diagnosi differenziali entrano anche le malattie, diciamo, tipo vasculopatico, demilenizzanti, perché i sintomi anche da questo punto di vista possono essere abbastanza rilevanti, soprattutto da un punto di vista soggettivo del paziente.
Senta, ma tutti i sintomi descritti possono convivere insieme? La situazione com'è? Perché un disturbo che leggevo può comparire in modo graduale, poi aggravarsi col passare del tempo, però può succedere anche dopo un evento scatenante come un trauma fisico, un'infezione, uno stress psicologico, come dire, c'è un percorso anche che porta alla fibromialgia.
Noi definiamo alcuni eventi che chiamiamo stressor come eventi che possono generare, slatentizzare una fibromialgia, cioè una sintomatologia del tipo di cui abbiamo parlato, che ovviamente in qualche modo è geneticamente determinata, perché se tutti quelli che hanno un evento stressante diventassero fibromialgici, lo saremmo tutti. Però ci sono degli eventi che sono particolarmente riscontrabili nei pazienti fibromialgici. Uno, ad esempio, sono i disturbi di carattere traumatico nell'età infanto-giovanile, che è l'età un pochino più l'individuo è meno protetto da un punto di vista degli eventi stressanti, per cui molte situazioni di conflitto familiare in cui di violenza
si interiorizza
o di abuso
molto
psicologico,
il dolore
possono poi nell'età adulta essere determinare la comparsa di una sindrome fibromialgica. Chiaramente eventi stressanti rilevanti, quali non so, gli eventi dal terremoto alle guerre e così via, possono in qualche modo generare nel paziente una componente di tipo fibromialgico. Tant'è che molti degli studi che noi abbiamo in questo campo derivano proprio da lavori fatti ad esempio sui veterani della guerra del Golfo, ecco, perché magari in queste situazioni ci sono stati molti investimenti, abbiamo ovviamente ricostruito e capito di che cosa può capitare in una situazione di stress cronico prolungato, in eventi stressanti molto significativi per la persona.
Però studiando i casi, diciamo, perché ogni storia è a sé, però lei mi sta dando una serie di elementi, abbiamo messo talmente tante di quelle cose sul tavolo, dove si rafforza ancora di più l'idea che l'accertamento diagnostico adeguato è indispensabile, perché passa tempo, vengono impiegati tempo e soldi per cercare spiegazioni, perché le persone possono pensare di avere un altro tipo di affezione o problematiche diverse, perché non riescono a riconoscere la malattia, il
certo,
problema unico.
Questo è il grande problema. Cioè, intanto occorre un percorso che noi chiamiamo diagnostico terapeutico per fare in modo che chi è esperto del dolore possa riconoscere in tempi abbastanza rapidi questa patologia e aiutare il paziente a comprendere di che cosa si
Perché il referente deve essere un esperto del dolore, una persona che comunque...
Io credo di sì. Io penso che il reumatologo esperto di dolore o l'algologo, ovviamente chi si occupa di queste patologie, siano forse gli specialisti che meglio possono, diciamo, inquadrare il quadro clinico. Però credo che anche a livello di medico di medicina generale non sia così difficile se in qualche modo si lavora nella comprensione di questa patologia e la si conosce, perché come al solito tu riconosci soltanto quello che in qualche modo sai che esiste, sai che
infatti
conosce.
È molto delicato anche parlarne, fare informazione corretta, perciò abbiamo chiesto a lei, diciamo, di aiutarci, perché leggevamo anche che le cause esatte dell'insorgenza in qualche modo non sono note. C'è un'ipotesi accreditata che, diciamo, in qualche modo è quella di come il cervello processa il dolore. Questo è vero,
noi
professore?
Noi sappiamo sostanzialmente che abbiamo questo sistema che si chiama sistema nocicettivo, che è quello che trasporta al nostro cervello gli impulsi che il cervello legge come dolorosi, che ovviamente lavora sotto soglia. Cosa significa? Che anche impulsi o stimoli che normalmente non danno dolore nel paziente fibromialgico vengono percepiti come stimoli dolorosi.
Quindi un aumento quasi della sensibilità, diciamo, cerebrale agli stimoli dolorosi.
Per cui questi pazienti sono in qualche modo costretti a una persistente presenza di stimoli dolorosi che possono derivare ovviamente dall'apparato muscoloscheletrico, ma anche dall'apparato gastrointestinale. Può esserci cefalea, ci può essere vulvodinia, ci possono essere tutta una serie di segni e sintomi che ovviamente il paziente, quando li percepisce, li legge e cerca una spiegazione organica, cerca una spiegazione del perché ha questo problema, ed è quel motivo per cui molti dei pazienti che vengono da noi magari con sintomi che sono presenti a volte anche da 10 anni, vengono con una valigia di esami, perché ovviamente ogni singolo sintomo segue, se il medico non è attento nella gestione del paziente, nella comprensione del perché a questi disturbi, seguono esami, l'astro, fotografie, così via, senza che poi niente emerga niente di particolare, perché ovviamente il disturbo è solo un disturbo di lettura del dolore a livello...
No, sa, perché noi abbiamo avuto diversi ascoltatori che hanno scritto di fibromialgia e raccontano questo dolore sordo, costante, che proviene dai muscoli, che riguarda varie sedi corporee, e poi hanno riferito una distribuzione quasi simmetrica. Non so a questo punto che cosa significhi realmente. Me lo spiega lei, professore? Che significa?
Sostanzialmente il dolore, la fibromialgia ha come criterio diagnostico fondamentale il dolore muscoloscheletrico diffuso. Perciò è un dolore che prende tutto il corpo, questa è un po' la caratteristica di questa patologia. Però nelle forme, ad esempio, iniziali è possibile che ci siano 3-4 distretti dove il dolore è più intenso. Consideri che a volte in passato, ad esempio, soprattutto i pazienti che avevano un dolore prevalentemente assiale, cioè lombalgia, cervicalgia, venivano etichettati come artrosici, quando in effetti la diagnosi di artrosi molto spesso è semplicemente una diagnosi radiologica che non ha una valenza clinica vera e propria. Perciò si confondeva un pochino quello che era una problematica, diciamo una visione radiologica della colonna, con l'aspetto clinico. Ecco, chiaramente questo adesso non è più possibile, perché i criteri di diagnosi della malattia sono precisi, sono abbastanza precisi, possono essere... perciò se uno conosce la patologia e ascolta con attenzione la storia del paziente, direi che la diagnosi è molto semplice.
No, lei però ha detto più volte se conosce la patologia. Allora, l'inquadramento, certo, diciamo, del problema ci sembrava fondamentale, prima ancora di parlare di trattamenti, professor Sarzi Puttini, ci sembrava proprio importante dare proprio la definizione del problema, capire anche la gravità, diciamo, perché è fortemente invalidante a questo punto da quello che
certo
ascolto, e poi soprattutto perché può essere anche, diciamo, associato ad altre patologie sottostanti, quindi in qualche modo è nello stesso tempo un problema e una spia, non saprei come dirlo diversamente,
lei
professore.
Lei ha perfettamente ragione, molte delle nostre patologie reumatiche, ad esempio come l'artrite reumatoide, come la sindrome di Sjögren, perché dopo ho sentito che parlerete di problematiche della
lacrimazione, sì, infatti.
Ecco, spesso in queste patologie che fanno da stressor si sovrappone un quadro di fibromialgia, per cui può capitare, ad esempio, che un paziente con l'artrite reumatoide sia in remissione con la sua patologia di base,
certo,
perché magari la terapia non ha risposto, ma la malattia che è durata per un certo periodo di tempo ha determinato un'amplificazione della percezione del dolore, per cui il paziente continua a sentire dolore, continua ad avere un dolore muscoloscheletrico diffuso, e perciò ci troviamo a trattare di più la fibromialgia concomitante rispetto alla patologia che in qualche modo l'ha generata, che è l'artrite reumatoide. Per cui ecco perché quando noi ci occupiamo di dolore, da un punto di vista anche della nostra specialità come reumatologia, dobbiamo sempre ragionare sulla patologia di base, ma anche sulla tipologia di dolore che il paziente presenta.
Io no, ma sa cos'è? Io stavo pensando che la chiamano infelicità dolorosa, professore, che non è una cosa da poco, perché le persone non si sanno spiegare, non sanno raccontare questo dolore così importante e non sanno dare un nome. E quindi io immagino pure accogliere una persona che soffre di questo problema e che si sente anche parzialmente incompreso dai stessi familiari, magari dal medico, dalla sua, diciamo, esperienza sicuramente no, però educare i pazienti alla malattia per gestire anche la terapia del dolore, quella più opportuna, perché immagino vada personalizzata, io credo sia indispensabile. Poi con lei vorrei trovare un'altra occasione, diciamo con un'altra puntata, magari per soffermarci solo sulla terapia, perché abbiamo ricevuto talmente tante mail che io ci tenevo molto a dare degli elementi importanti di conoscenza ai nostri ascoltatori.
Guardi, lei ha colto la cosa più rilevante per il paziente, perché la cosa che il paziente ci chiede quando viene nei nostri ambulatori è di essere creduto. Perché nella sua esperienza, spesso con medici non esperti dell'argomento, è quello di essere accolti con incredulità, siccome gli esami sono tutti,
esatto,
sono tutti normali, di essere ritenuti malati immaginari o malati...
Esatto, di questa invisibilità che le persone non sanno cosa hanno e non sanno che cosa sta succedendo al loro corpo, in qualche
questo
modo.
Questo per il paziente è la cosa peggiore, tant'è che
esatto,
io dico sempre anche ai miei allievi, eccetera, la cosa importante quando fai una diagnosi di fibromialgia è l'educazione del paziente, cioè il fatto di che il paziente esca,
sì,
sapendo che cosa ha, sapendo che è creduto nella descrizione dei propri sintomi, ma anche nella comprensione del perché ha questi disturbi, perché altrimenti è difficile anche per il paziente approcciare un orientamento terapeutico,
sì,
sì, corretto.
Poi io leggevo che nel trattamento esiste adesso anche l'indicazione dell'esercizio fisico, magari ci soffermeremo in un'altra occasione, intanto diamo anche la possibilità alle persone che hanno ascoltato la nostra conversazione di scrivere ancora mail e magari di personalizzare quello che abbiamo detto e di proprio trovare anche un confronto con le varie storie. E intanto io volevo ringraziare il professor Piercarlo Sarzi Puttini, direttore della reumatologia ospedale universitario Luigi Sacco di Milano, per averci aiutato, perché ci sembrava estremamente importante, professore.
Grazie a voi anche dello spazio che avete concesso a questa patologia che secondo me necessita di essere conosciuta meglio.
La ringrazio.
Grazie a lei, arrivederci. Well, they say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still, I see a celestial, and I should, but I can't let you go. But when I'm cold,
the light that you give me when I'm in shadow. There's a feeling within me, an everglow. Like brothers in blood, or sisters who ride, yeah, we swore on that night we'd be friends till we died. But the changing of winds and the way waters flow, life is short as the falling of snow. And I'm gonna miss you, I know. But when I'm cold, cold in what I'm wrong, so I know you're always with me, and the way you will show, and you're with me wherever I go. And you give me this feeling, this everglow.
Le ricerche dicono che il pianto ha un elevato valore catartico, non solo sul piano psicologico ma anche su quello biologico. Il pianto è sempre comunque un bisogno di comunicare un messaggio, no? Spetta alla nostra capacità di sentire, decifrarne l'autentico significato. Ma cosa sono le lacrime? Secondo me non lo sa nessuno. E allora per questo abbiamo invitato di nuovo il professor Paolo Vinciguerra, direttore del Centro Oculistico di Humanitas e docente di Humanitas University, per raccontarci di lacrime. Benvenuto professore, è un grande piacere ritrovarla.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, da dove vengono le lacrime? Cosa sono?
Le lacrime sono un universo.
Un universo.
Apparentemente sembrerebbe una semplice goccia d'acqua, ma in effetti hanno una struttura molto complessa, perché hanno più componenti che si stratificano sull'occhio con funzioni specifiche. Per esempio, in superficie c'è un olio che serve a impedirne l'evaporazione, se no dovremmo produrre litri di lacrime un giorno. E invece questo film oleoso impedisce l'evaporazione. In mezzo c'è l'acqua, ma con l'acqua ci sono tutte le sostanze nutritive e c'è l'isozima, che è un battericida, quindi ci protegge le infezioni. Attaccato invece all'occhio c'è una superficie che assomiglia a una mucina, in termini scientifici, come un catarro, diciamo, che lega l'acqua ai tessuti, perché i tessuti che sono su base grassa e proteica non si attaccano all'acqua, l'acqua farebbe una goccia separata. Quindi vedete che da una cosa che sembra semplicissima c'è tutto un mondo da scoprire.
No, tra l'altro me l'hai fatti vedere a strati, io non pensavo neanche esistessero gli strati e le lacrime, però io avevo capito che piangere in fisiologia serve al lavaggio dell'occhio. Ecco, questa è la sua funzione.
Giusto.
Comunque, questo è vero.
E voi pensate che differenza c'è fra un ruscello che scorre, dove l'acqua è limpida e non si riproducono infestanti, oppure uno stagno dove è pieno di batteri,
eccolo,
di microorganismi,
capito.
Quindi avere tante lacrime è anche una protezione, oltre che la nutrizione dell'occhio.
Sì, ma cosa succede? Perché cominciano, tra l'altro non tutti piangiamo allo stesso modo, no? Siamo comunque portatori di lacrime diverse, e probabilmente ci sono i dotti lacrimali che causano la lacrimazione, almeno così avevamo capito. Invece in realtà che cosa è dovuto? Che succede?
Bravissima, lei ha già identificato i cardini, cioè in effetti dobbiamo immaginare questo sistema come un lavandino, cioè noi abbiamo una produzione che è il rubinetto e il tubo di scarico che è l'uscita. Se il tubo di scarico si chiude anche con poco afflusso di acqua, tutto straborda, esce fuori dalle palpebre, ci bagniamo il viso così. Quello non è un pianto, è un'ostruzione all'uscita.
Sì.
Il pianto è un'altra cosa. Però un'altra cosa interessante per gli ascoltatori è questa, che noi abbiamo due tipi di lacrimazione. Una è quella di base, quella che ci serve per lubrificare, per fare in modo che la papera che scorre non si incolli su un tessuto. Se fosse asciutta non riusciremmo più ad aprire gli occhi. Deve scorrere su una superficie di scorrimento liquida per essere poi. E questa è quella che produce anche il nutrimento, l'isozimo, cioè il battericida, tutto quello che ci serve. Quando però siamo o emozionati come ha detto prima, o irritati perché c'è il fumo, per esempio, il fumo ci dà fastidio, ecco. E noi per allontanare elementi nocivi dall'occhio o per compensare un'irritazione si apre una saracinesca e entra in azione un'altra lacrimazione, quella della ghiandola lacrimale, che è come una diga, quando si apre viene fuori come una cascata, non la possiamo regolare, quindi quando si apre tutto quello che viene fuori corre fuori dalle palpebre e ci bagna il viso.
Sa perché mi sono soffermata su questo particolare? Perché le lacrime del neonato, che diciamo hanno, è una specie di processo meccanico che si attiva con la respirazione, leggevo, le lacrime della risata che invece sono diciamo i muscoli della faccia a sollecitarle. Poi pensavo addirittura alle lacrime delle cipolle, vabbè, voglio dire, sono un altro tipo,
è
un irritante vero e proprio.
Quello che dà fastidio all'occhio.
Quindi veramente sono tante le lacrime. E sì, però perché esistono la malattia della lacrima, come dire, la persona che produce molte lacrime e persone che addirittura invece hanno un tipo di occhio che ne produce pochissime?
E quello ha a che vedere anche con alcune condizioni ormonali, per cui sono più esposte le donne sopra una certa età ad avere l'occhio più asciutto di altri. Poi ci sono delle malattie specifiche che ci danno l'occhio secco, ma la cosa curiosa è che spesso questi pazienti che non producono abbastanza lacrime, quelle di base, quelle che ci servono per lo scorrimento delle palpebre, siccome l'occhio si irrita, aprono quell'altro sistema, quello a cascata, per cui vanno dall'oculista che gli dice: guardi, io lacrimo troppo. L'oculista dice: certo, l'occhio secco. E quello lo guarda incredulo e gli dice: come c'è l'occhio secco? Mi escono tonnellate di lacrime, ma quelle che gli escono sono l'emergenza, non sono quello di cui...
Sono l'emergenza, quelle che noi mettiamo in riserva praticamente.
Esatto, quindi bisogna ripristinare la normalità perché smetta di entrare in azione l'emergenza.
E si può ripristinare questa normalità?
Sì,
come?
Ci sono terapie, intanto bisogna indagare le cause, come sempre. Il primo passo è la diagnosi. Quando si è capito perché, si fanno le cure. Ci sono colliri, ma ci sono anche prodotti che si assumono per bocca o azioni meccaniche, tipo impacchi caldo umidi. Ci sono tanti modi di curare queste patologie.
Anche perché non sono patologie da poco, perché a volte danno anche molto fastidio,
sono
vero?
Molto fastidiose. Sono molto fastidiose, sì.
Senta, poi c'è un'altra cosa, oltre che il rumore che sento in sottofondo, in realtà è che volevo tornare un secondo indietro. Siccome non l'abbiamo detto, la composizione è, diciamo, è salata, quella delle lacrime, vero? È lì che esiste questo potente antibatterico, questo lisozima a cui lei faceva riferimento, professore, tanto per capire, per chiarire che sono meravigliosamente perfette anche loro nella loro natura.
È un miracolo. Poi pensate che oltre a farci scorrere, non è che sono là per nulla, perché il liquido ha la capacità di formare un velo otticamente perfetto. Quindi se la superficie della cornea è leggermente irregolare, il liquido è come uno stucco e crea una superficie che ci fa vedere meglio. Quindi chi produce abbastanza lacrime vede anche meglio.
Allora, non lo sapevamo in realtà, diciamo in questo caso stiamo pensando anche soprattutto alle persone che hanno questa, diciamo, secchezza oculare e che soffrono di irritazioni oculari e che, a cui vengono consigliate l'uso di lacrime artificiali, che sono compensative, professore?
Sì, sono sostitutive in parte, però dobbiamo innanzitutto comprendere qual è la componente che manca di tutte queste che ho elencato, perché se io manco di, per esempio, di quell'olio che impedisce l'eccesso di evaporazione e do il liquido,
in natura proprio, se mi manca proprio, ecco, di base.
Allora io ne do una lacrime artificiale che non contiene quello che manca, non gli do un vantaggio, aumento il suo disagio.
Scusi, ma cosa si fa? Un test delle lacrime, no?
Sì, dobbiamo capire. Esiste una bella scoperta inglese, cioè si proietta una luce sull'occhio e voi sapete quando si vede una goccia d'olio sul mare che fa tutte quelle frange colorate. Dai colori che si riflettono di questa luce, noi sappiamo lo spessore di ogni singolo componente, di ogni singolo strato delle lacrime, quindi sappiamo quello che manca.
No, è molto interessante, questo da noi non c'è, è uno studio in questo momento, stiamo cercando di valutare quanto è importante invece indagare le lacrime. Per esempio c'è una persona, un ascoltatore che ci scrive: sua figlia di 2 anni, dopo un pochissimo freddo, comincia a lacrimare e non la smette più, soprattutto da un occhio. Come dire che ci sono anche tante reazioni, azioni e reazioni.
Qui però a questa età è più facile che ci sia un'imperfetta riapertura di quel dotto di scarico che a una certa età si deve, alla nascita è chiuso e si apre
e poi col tempo magari si
e
può
sanare.
Se non
sanare. È perfettamente riaperto, l'oculista con una manovra può aiutare a riaprirlo e risolvere il problema.
Comunque la salute degli occhi e il pianto rispondono, a quanto pare, se ho capito bene da tutto il nostro discorso, a un impulso nervoso che ci permette una sorta di scarica, no? Che allevia molto in tanti modi, non solo per la salute dell'occhio, perché a quanto pare piangere fa bene, mi pare di aver capito, ma soprattutto può anche restituire un'idea di stress accumulato che va via, che in qualche modo lava anche la nostra anima.
La lacrimale concentra alcune tossine che vengono eliminate, quindi alcanza una forma di depurazione. Uno dice: mi sento meglio dopo il pianto, anche per questo. Lei poi diceva: le lacrime sono leggermente saline, come tutti i liquidi del corpo c'è una leggera salinità e hanno dentro anche questi elementi che arrestano la proliferazione dei batteri, quindi anche questo rientra nel miracolo che fa la natura.
Sapevo che la conversazione con lei sarebbe stata illuminante, avremmo guardato con maggiore attenzione le nostre lacrime. Professor Paolo Vinciguerra, direttore del Centro Oculistico di Humanitas e docente di Humanitas University, è stato un piacere, anche perché insomma tutto sommato piangere poi così, allora a questo punto
sì,
non è così male, mi pare che la ringrazio molto.
Grazie,
professore, è stato
buona
un
giornata.
Grande piacere, buona giornata. Il podcast di Life è sempre life.rai.it. Io sono Annalisa Manduca, questo programma è scritto con Adamarra in collaborazione con Antonella Romano, per la regia di Luca Bernardini. Il tecnico che oggi ringrazio è Fulvio Cellini. Domani parleremo di vitamine, non perdete questa puntata, perché le vitamine si discute, ma di parlare di vitamine con calma è raro. E poi di chirurgia bariatrica post-operatoria. Adesso linea il GR1 per le informazioni preziose, e ricordate, il nostro motto è sempre lo stesso, lo diciamo sempre in chiusura di trasmissione perché riassume un po' il nostro modo di ragionare e di pensare: Life, la salute e vita. Buon pomeriggio a tutti da Annalisa Manduca.